Alta Voce. Valentina Carnelutti legge Febbre di Jonathan Bazzi.
Negativo. Negativo. Marius torna a casa e il suo test è negativo. Non ha l'HIV. Ce l'ho solo io. Ho aspettato da solo nel trilocale di via Kramer mentre lui è sceso a ritirare il referto. Ho provato a distrarmi in tutti i modi possibili, computer, musica, cibo. Non ci sono riuscito. Ho aspettato che tornasse senza nemmeno il coraggio di scrivergli su WhatsApp e sapere subito, non appena aperto la busta. Dal risultato di quest'altro test dipende il senso di quello che stiamo vivendo e forse anche il futuro della nostra storia. Ho l'HIV. Abbiamo l'HIV? Quando suona, il citofono si infrange diretto nella mia gola già chiusa dall'ansia. Marius entra dalla porta col foglio del referto in mano. Un foglio solo, un unico, solo, foglio volante che determina tutto. Neanche una cartelletta o una copertina per questa nuova, ulteriore sentenza. Niente che affermi materialmente il valore che ha per lui, per me, per noi. Molti sieropositivi vengono lasciati dai fidanzati quando ricevono la diagnosi. Se sono stato io ad averlo contagiato, potrebbe andare così. Mi hai rovinato la vita, eri più grande, toccava a te essere più responsabile. Altre coppie si lasciano senza bisogno che ci sia neanche una vera e propria fuga. Cambia tutto, il rapporto di prima non esiste più. L'istinto di sopravvivenza accelera le incrinature, nutre le crisi, porta alla luce ammaccature e compromessi, solleva tende, abbatte pareti. Resta proprio solo quello che davvero c'è. Niente di tutto questo a noi, almeno per ora, vero? Quando lui entra in casa e mi dice che il test è negativo, è incredulo, io sono stordito. Anche Marius era convinto di essere stato lui a contagiarmi. Invece il suo sangue è stato interrogato e ha detto una cosa diversa. Meglio così, penso, non dovrà vivere quello che sto vivendo io. Non lo vedrò star male, niente di lui si rovinerà. Resteranno tali e quali i suoi occhi, la pelle, la forma del suo corpo. Non lo vedrò infiacchirsi, deteriorarsi, guastarsi. Il problema è mio, solo mio. Si instaura una simmetria, non più una cosa sola. Non siamo più la fusione morbosa che siamo stati sin dai primi giorni. Abbiamo cominciato a vivere insieme una settimana dopo che ci siamo conosciuti, senza mai separarci e scambiandoci tutto, calze, mutande, cibo, saliva. Imparerò poi che siamo una coppia sierodiscordante, si dice così. Uno ha contratto il virus, l'altro no. Ma non lo siamo diventati, lo siamo sempre stati. Solo che non lo sapevamo, non lo sapevo. E invece l'avrei dovuto sapere. L'avrei potuto sapere se avessi fatto il test. Ma il test io non l'ho mai fatto. Né a 19, 20 anni quando usavo le chat, né a 22 quando ho iniziato la mia prima convivenza, né a 28 quando sono tornato singolo e ho ripreso coi siti e gli incontri. Ho sempre avuto paura. Ho preferito la malattia alla paura. Ho preferito il male alla paura del male. Scemo, codardo, irresponsabile, autolesionista, criminale. Come mi classificate? A questo punto lo scenario è cambiato. Se il virus non me l'ha trasmesso lui, se io ce l'avevo già quando ci siamo conosciuti, da chi l'ho preso? 3 anni senza preservativo, decine, centinaia di volte in cui abbiamo fatto l'amore, a letto, per terra, sul balcone, sulle sedie, nella doccia, in via Lulli, in via Tito Vignoli, in via Venini, in via Varanini, in via Kramer, in via Tucidide. Io sono sempre stato fedele. Se lui è negativo, non posso averlo preso di recente. Ce l'avevo da prima. Chi me l'ha trasmesso? Conta qualcosa determinarlo, sapere? Me lo chiederanno tutti, difficile che si trattengano. Hai pensato a chi può essere stato? Hai provato a tornare indietro, a far mente locale? Sai quando è successo? La gente cerca di proteggersi, cerca di capire dove ho sbagliato io per non fare lo stesso. Ma io non lo so. Pensavo di essermi difeso a sufficienza, anche perché cercavo di sottrarmi a una contaminazione più grande, difendevo altre parti di me che non volevo si rovinassero. Mia madre una domenica mi invita, ci invita a pranzo. Sa che non mi va di andare in giro, ma lo fa apposta per costringermi a uscire di casa. «Mamma, scusa, non puoi venire tu?» «No, venite voi, almeno fai 4 passi. 1 ora e mezza di tram». Andiamo io e Marius con il 15, passando per piazzale Abbiategrasso e viale Missaglia. Da mia madre, seduti a tavola, dopo qualche digressione sul tempo e i programmi televisivi, lei ha qualcosa da dire. «Negli ultimi giorni ci avrà pensato molto, so com'è fatta». A freddo la sua indole si manifesta. Non è più scioccata, ha rimesso la corazza acuminata. Mia madre per proteggersi attacca. Certo che nel 2016, dice, prendersi l'HIV vuol dire proprio andarselo a cercare. Non è una malattia che ti è venuta, che dici, poverino, è stato sfortunato. Io ti ho fatto sano e ora... È colpa mia. Non ha tutti i torti. Ditelo, pensatelo pure. Io non ho niente da rimproverarmi. Non so come l'ho preso, non serve a niente saperlo, ma qualche tentativo lo faccio comunque. È pur sempre un modo per occuparmi della questione, tenere la testa impegnata. Provo a contattare le uniche due persone con cui non ho usato il preservativo. Tutti e due si chiamano Marco. Il mio ex, l'unica altra storia lunga che ho avuto, e un ragazzo con cui sono uscito a più riprese nel corso degli anni e di cui per un periodo ho creduto di essermi innamorato. Nessuno dei due ce l'ha. Entrambi mi chiedono se voglio parlarne, se ho bisogno di qualcosa. Sono gentili, sembrano preoccupati. Non ho motivo di pensare che stiano mentendo. E allora chi? Quando è successo? Sarà stato il tipo che abitava dietro casa mia quando stavo in Viale Monza 4-5 anni fa? Non avevo mai fatto l'attivo con nessuno e lui, mentre mi stava sopra, aveva voluto che ci provassi. Non avevo il preservativo, vero, ma sono uscito subito, non volevo rischiare. Basta così poco? Basta un momento? O forse il ragazzo africano appena arrivato in Italia che 3 o 4 anni fa è venuto a casa mia un pomeriggio di nascosto dal mio coinquilino e che dopo averlo fatto mi ha detto che ci saremmo potuti rivedere a patto che io gli pagassi il biglietto del treno, dato che stava a Brescia ma senza una lira. Eppure il preservativo l'abbiamo usato, sono sicuro, però gliel'ho preso in bocca senza. È successo lì? È stato un pompino. Rischio basso non vuol dire assenza di rischio. In una delle associazioni per la lotta all'AIDS di Milano c'è la possibilità di richiedere degli incontri con un volontario per avere supporto dopo la diagnosi. Lo faccio, chiamo e prenoto. Vado una mattina, entro nella loro sede in zona ticinese. Mi hanno assegnato una donna, pelle scura, tratti marcati, voce sfondata dalle sigarette. Ha la parrucca? È brusca, a volte mi provoca. Ti spinge a reagire. L'hai detto a tua madre? Ah, di già? Tieni conto che a volte buttiamo addosso agli altri i nostri pesi solo per liberarcene. Quando le dico che non so come mi sono infettato, mi sembra perplessa. So che non può essere stato un rapporto orale, dico. Mi blocca. Cosa sai dell'HIV in caso di rapporto orale? Che il rischio è basso. Ma basso non vuol dire nullo, dice. Mi fissa e lo ripete, solenne. Basso non vuol dire zero. Basso non vuol dire assenza di rischio. Poco probabile, ma non impossibile. In caso di partner che ha contratto il virus ma non lo sa, non in terapia e con una carica virale molto alta, anche il sesso orale può bastare. Mi riprometto di pensarci meglio, butterò giù una lista magari, ma non adesso. Adesso mi interessa solo capire come farmi passare questa febbre che sembra abbia intenzione di durare per sempre e che mi spossa, mi impedisce di fare qualsiasi cosa. Ci vorrà più di un mese prima di poter iniziare la terapia. Più di un mese, me l'ha detto l'infettivologo durante la prima visita. Mi ha accompagnato Alessandro al sacco, di nuovo lui. I pesci sono attratti dalla sofferenza. Il mio infettivologo è giovane, avrà la mia età. Alto, magro, pelle olivastra, capelli neri e ciuffi di barba non molto uniformi. È bello, certi giorni penserò addirittura bellissimo. Sembra un eroe ispanico, un moschettiere spagnolo. Sono contento che mi sia capitato lui. La sera prima della visita l'ho cercato su Facebook. Nella foto che ha messo come immagine del profilo ha appena saltato un cespuglio di quella che è stata anche la mia università. Il salto della siepe il giorno della sua laurea, una tradizione dei neolaureati della statale. Perlustrando la sua bacheca ho trovato le foto con gli amici alle partite di calcio, tipico ragazzo eterosessuale in contesto goliardico cameratesco. Il mio salvatore gioca a calcetto. Farà pure le gare di Rutti. Mi viene spontaneo fidarmi, affidarmi a lui. Quando parliamo di me, dell'omosessualità, del sesso tra ragazzi, non dà segni di disagio, non è in imbarazzo, sorride, non sembra avere problemi col genere di cose che rappresento. Alleanza terapeutica, dicono i siti specializzati, un presupposto importante. Si vede che è all'inizio della carriera, ma è molto preparato, mi circonda di cure e informazioni, fa qualcosa di non scontato e nemmeno dovuto, non ha mai fretta, mi dedica tutto il tempo che serve. Mi racconta come si comporta il virus, traccia schemi e disegni a penna per farmi capire bene l'evoluzione della malattia e l'andamento dei miei valori. Mi trovo in sintonia con questo modo di manifestare interesse per l'altro. Non abbracci e battute, ma argomenti, parole al posto giusto e spiegazioni. Mi dà i suoi contatti, la mail, il numero di telefono. Posso scrivergli o chiamarlo quando ho bisogno, dice. E quando lo faccio, quando gli mando una mail, di telefonargli non se ne parla neanche. Odio ancora espormi a voce senza l'uso del corpo. Odio ancora telefonare alla gente che non conosco. Mi risponde subito, a volte dopo pochi minuti. Lo fa solo perché ci tiene al suo futuro in ospedale, all'apprezzamento dei suoi supervisori. Può essere, ma io mi sento protetto lo stesso dalle risposte puntuali e rassicuranti di questo ragazzo della mia età che sa cosa c'è da fare per farmi stare bene. E lo farà. Lo faremo insieme, io e lui. Come mi lascia intendere declinando sempre i verbi al plurale. Quando lo incontro per la prima volta, è molto chiaro sugli obiettivi della terapia che inizierò. Innanzitutto il recupero dei CD4. Il virus aggredisce il sistema immunitario e in particolare questo sottogruppo dei globuli bianchi. L'HIV li utilizza per riprodursi e così facendo li distrugge. Scopo primario della terapia è, da una parte, rendere irrilevabile la quantità di virus nel corpo e dall'altra ricostituire il patrimonio immunitario. Per farlo, i linfociti CD4 sono un punto di riferimento essenziale. È il loro numero, cresce, resta sempre uguale, che dice come vanno le cose. Una persona con un sistema immunitario intatto in genere ne ha tra i 500 e i 1200 per millilitro di sangue. Quando i CD4 scendono troppo, si va in AIDS. A quel punto non è detto che i medici ti riescano a salvare. Il mio infettivologo mi spiega in modo accurato l'iter che mi porterà alla cura. Dovremmo fare diversi esami prima di poterla iniziare, dovremmo definire esattamente il quadro della situazione. È importante soprattutto un test, quello delle resistenze. È possibile essere infettati con un virus diventato insensibile a uno o più principi attivi, a uno o più antiretrovirali. Serve tempo, almeno un mese, forse di più. Devi avere un po' di pazienza, mi dice l'infettivologo. Devi stare a riposo. Prendi la tachipirina se la temperatura dovesse alzarsi troppo. La prima volta che ci vediamo mi fa molte domande. Mi chiede se bevo, poco, due o tre birre o drink alla settimana, se fumo, no, ho smesso da anni, ne fumo una ogni tanto, non ho mai avuto il vizio, se assumo o ho assunto stupefacenti, giusto qualche tiro di canna in passato e una volta ho provato il popper. Mi chiede se ho avuto tumori in famiglia. Mia zia, la sorella di mia mamma, la tata, ce l'ha avuto al seno, ma l'hanno preso in tempo, non ha neanche dovuto fare la chemio. Prende nota di tutto. Riempie le caselle del suo grande fascicolo con le lunghe pagine ripiegate su se stesse, tipo i poster delle riviste. Poi mi visita. Lo fa quella prima volta e tutte le altre a venire. Esamina il mio corpo secondo uno schema che resterà sempre identico nel corso di tutti i controlli futuri. Mi fa sdraiare sul lettino. Intercetta il cuore con lo stetoscopio e poi con le dita si spinge sotto le costole fino a raggiungere gli organi interni. Da seduto mi chiede di respirare profondamente, a bocca aperta, mentre mi passa il dischetto di metallo gelato sulla schiena per ascoltare i suoni che producono le mie cavità interne. Mi tasta i linfonodi del collo e delle ascelle per sentire se sono ingrossati. Infezione? Linfoma? Mi fa spalancare la bocca e con la piccola torcia a forma di penna che tiene nel taschino del camice la illumina per vedere la gola, il palato e la lingua. Lesioni, ulcere, micosi... Ok, abbiamo finito, dirà ogni volta mentre si lava le mani. Io mi rimetto a sedere davanti alla sua scrivania, in attesa di sapere quando ci rivedremo. Rozzano è piena di pazzi. Rozzano è piena di pazzi. Ma i pazzi a Rozzano non sono cattivi. Gurgone, una pertica, altissimo e magro, senza capelli al centro della testa. Un frate senza saio, ma comunque in divisa. Quando fa caldo, camicia a maniche corte. In inverno, l'impermeabile beige. Cammina tutto il giorno per Rozzano, molleggiandosi sulle gambe. La mamma dice che mi muovo come lui. Piego troppo le ginocchia. Devo tenere le gambe più tese. E cammina bene, che sembri Gurgone. A volte è tranquillo, altre meno. Si dà delle botte in testa, come per ricordare qualcosa. Viene da una famiglia coi soldi, dicono i miei. Suo padre è un dottore, un ingegnere. E com'è allora che stanno a Rozzano? La signora bassa e bionda invece parla da sola. Ha la voce da papera e gli occhi spalancati. Un mezzo sorriso che non si spegne mai. La tata mi dice che è stata violentata quando era giovane ed è per questo che è impazzita. L'hanno rovinata, poverina, ha avuto uno shock. Quando passa i ragazzi di Rozzano le fanno il verso, la sfottono. Lei tira dritto, non ci fa caso. È troppo presa a parlare con qualcuno che noi non possiamo vedere. Poi c'è la donna sul 15 con gli occhi ricoperti di matita nera, mo' di panda, dalle sopracciglia giù fino alle guance. Bambola voodoo, marionetta scappata dalla scena. E poi gli ospiti della casa di cura di Viale Liguria. Fuori dal cancello in vestaglia, alcuni rannicchiati a terra, altri ripetono una specie di filastrocca. Li vedo quando passo di lì per andare a casa dei nonni. Tutti bianchi, sembrano ricoperti di gesso o farina. I pazzi di Rozzano non sono pericolosi. Mi fanno meno paura dei nostri vicini di Via Giacinti. Mi fanno meno paura di Carmelo, che è sempre affacciato a fumare sul balcone a piano terra a torso nudo. È di Napoli, come i miei nonni. È stato tanti anni in galera e in galera gli hanno fatto la marea di tatuaggi, uno più brutto dell'altro, che gli ricopre il corpo gonfio e asimmetrico, la pancia da donna incinta, il petto attraversato da una cicatrice immensa. Sirene, donne nude, animali che sembrano mostri, croci, scritte con gli errori di ortografia. I tatuaggi di Carmelo, mi spiega la mamma, glieli hanno fatti con Lago e i suoi compagni di cella. Ha la faccia che sembra anche quella una cicatrice, gli occhi quasi non li apre più, sembra un pugile alla fine di un incontro durato giorni. È convinto di essere il capo del palazzo. Quello che fa comodo a lui diventa il regolamento di Via Giacinti 10. Il portone, per esempio, deve restare aperto, di giorno e di notte. Se qualcuno lo chiude, lui sfonda il vetro. Ogni volta che quelli dell'Aler vengono a metterlo a posto, lo ributta giù. Al mattino troviamo le scale del palazzo ricoperte di schegge. Restano a terra per giorni. La moglie di Carmelo si chiama Rosy. È bassa e grossa. Lui la sera la porta a battere all'inizio della tangenziale. Lei si trucca come un pagliaccio, dice la mamma, si mette la minigonna e sopra solo il reggiseno. Ma chi ci va con quella? Qualcuno lo trova. Carmelo l'accompagna e rimane lì. Mentre lei va coi clienti, lui aspetta in macchina. Tutta la notte. Carmelo è il pappone della Rosy. Controlla che tutto fili liscio, che non le succeda niente di male. Quando lavora. Perché a casa Carmelo e la Rosy invece litigano sempre. Quando litigano lui la massacra di botte. La sentiamo urlare, piangere. La mamma mi dice che la mette con la testa nel forno. Carmelo e la Rosy hanno un figlio, Vincenzo, che forse non è davvero figlio di Carmelo. Quando Vincenzo cresce, lui e Carmelo litigano sempre più spesso. Vincenzo lo dice alla mamma. Tina, me ne devo andare di qua, vado via o prima o poi mio padre lo ammazzo. Carmelo è alcolizzato. Quando beve si barrica in casa e mette la musica al massimo. Alta, altissima. Quante casse ha? Ha l'impianto come al cinema. Nino D'Angelo, Mario Merola, la musica napoletana. Non si riesce a combinare niente quando Carmelo decide di fare lo show, come lo chiamano le persone del palazzo. A casa nostra tremano i vetri, per non sentirlo accendiamo il televisore, alziamo il volume, ci chiudiamo nelle stanze sperando che la musica di Carmelo si fermi almeno un po' dietro alle porte. Va avanti per anni, nessuno gli dice mai niente. Se si chiamano i carabinieri, vengono e lui fa finta di calmarsi, ma poi riprende tutto come prima. Invecchiando Carmelo peggiora, si ammala, gli viene un tumore, ha delle crisi, si taglia col coltello e riempie le scale e l'ingresso del palazzo di sangue. Se i carabinieri decidono di portarlo via, lui minaccia di chiudersi dentro e aprire il gas. Mi faccio saltare in aria tutto il palazzo, vi sistemo io, pezzi di merda. È stato davvero Carmelo a mandare l'uomo che ha cercato di entrare in casa nostra la notte che io e la mamma eravamo da soli, quando ero piccolo e ancora non era successo niente. Papà aveva ragione. Mio padre era appena entrato in polizia, aveva cercato di intromettersi, voleva smantellare il giro di Carmelo e dei suoi amici. Ci ha rinunciato, ha preferito far finta di niente. Per noi, ha lasciato perdere per il nostro bene. Ha smesso di vivere lì, non gliene fregava più niente. Da quando sono tornato a vivere dalla mamma, mio padre non mi viene mai a prendere sotto casa, neanche una volta. Non si avvicina mai al nostro palazzo, si ferma con la macchina nel cortile a fianco. Ma non è ancora morto il testa di cazzo? Mi chiede sempre. Lo chiama così, il testa di cazzo. Io lo faccio per te, non vorrei che se mi vede poi vi prende di mira, vi fa qualche dispetto. Papà, ma tanto io ci devo passare lo stesso davanti alla sua porta. Abito qui e ogni volta che ci passo da solo ho paura che lui esca e mi spari. Ho paura che usi le armi che tiene in cantina e magari anche in casa le sue pistole, i suoi fucili, i suoi mitra per riempirmi la pancia di proiettili, per lasciarmi a morire sulle scale con tutte le piastrelle spaccate che nessuno si decide a cambiare e le zanzare morte appiccicate ai muri da anni, vicino al carrello del supermercato che qualcuno si è portato a casa e abbandonato nel sottoscala, di fianco alle caselle della posta. È per questo che corro, faccio le scale a due quando torno a casa, anche tre scalini alla volta, come se mi avessero caricato a molla, tutte, senza fermarmi e senza guardare, arrivo su prima che posso, senza prendere l'ascensore perché nell'ascensore sei in gabbia. Se Carmelo mi becca lì dentro non c'è possibilità che io riesca a scappare. Quando fa caldo Carmelo sta tutto il giorno sul balcone, a torso nudo, controlla chi entra e chi esce. Io non lo saluto, non gli rivolgo mai la parola. La mamma sì, e anche la nonna Lidia. Loro ridono e scherzano, se lo tengono buono. Io mi comporto come se fossi invisibile. È l'unica forma di lotta che riesco a intraprendere. Anche se così forse è peggio. Il mio silenzio è un affronto, una sfida. Me la farà pagare? La malattia lo ferma prima. Quando finalmente Carmelo muore, per la Rosy è una liberazione. Si sistema, riprende a vivere in modo decente. Inizia a curarsi, si veste meglio, fa i lavori in casa. Ha una piccola pensione, cresce il nipotino, il figlio di Vincenzo. Ma poi la mamma mi dice che ha iniziato anche lei a bere, è tossicodipendente, prima le canne, poi altro. Non ci sta più con la testa. Sparisce, muore anche la Rosy. Resta vuota la casa di Carmelo. Asia è l'amica della Rosy. Vive anche lei nel nostro palazzo, ma su, in alto, sesto, settimo piano, dove io non vado mai. Fa anche lei la prostituta. Sì, ma ti ho detto che non lo devi dire. È senza denti e ha la faccia rossa e gonfia. È sempre mezza nuda. Mette la minigonna elasticizzata cortissima e sopra dei top, come se fosse sempre estate. Beve, mi dice la mamma. Ha sempre bevuto. Però è gentile, quando mi vede mi fa i complimenti. Che bel giovanotto che sei diventato. Vuole essere la mia fidanzata? A pian terreno di fianco a Carmelo abita Tommy, un ragazzo rimasto senza una mano per un botto di Capodanno. Era difettoso. Gli è esploso in mano qua dietro casa, nel prato che separa il nostro palazzo dal campetto dell'oratorio. Non ha una mano, ma devi vedere quello che fa, dice la mamma. Tommy è meccanico, ma ripara un po' tutto. Quando torniamo a casa lo vedo quasi sempre infilato sotto le macchine a cambiare pezzi, risolvere i guasti. Il suo braccio finisce col polso, ma lui lo usa lo stesso per quello che può. Ha due bambini, un maschio e una femmina. Hanno più o meno la mia età. La moglie a un certo punto lo lascia. In via Giacinti non si vede più. Si viene a sapere che se n'è andata con Vincenzo, il figlio di Carmelo. Sotto di noi per un po' abita la signora Battaglia, una vedova alta come una bambina, con un cane che si chiama Birillo. Quando la signora Battaglia viene ritrovata morta in casa nel suo appartamento, arriva ad abitare Alfredo, un tizio da poco uscito dal carcere. Alfredo è fuori di testa, litiga con tutti, litiga con la sua compagna che è più grande di lui, sembra sua madre, litiga con i vicini, litiga con degli uomini che ogni tanto lo vengono a trovare, quelli con cui ha gli intrallazzi, a cui vende la roba. Quando si incazza, Alfredo urla con la voce rauca, si sgola, sbatte le porte, tira calci alle cose. Sembra ricco Alfredo, ma non va mai a lavorare, è sempre in vacanza. La camicia bianca aperta, crociera, Costa Smeralda, le auto di lusso, fuma sigari e sigarette, parla dei soldi sempre per vantarsene, tratta quelli del palazzo come se fossero tutti dei disgraziati. Sono tutti pezzenti qua dentro, urla. Perché sta nelle case popolari allora? È una copertura. In realtà è proprietario di 3 o 4 appartamenti, da qualche parte ha pure una villa. Alfredo è malato, anche lui ha un brutto male. Per forza, con tutto quello che si beve e si pippa, ce l'ha da anni. Perché non muore? Perché non fa la fine che merita? Sono costretto a incontrarlo, a salutarlo. Lo odio, anzi mi fa paura. Non posso cantare se Alfredo è in casa, non posso tenere la musica al volume che dico io. La mamma non vuole. Non voglio avere discussioni con questo qua sotto, dice. Non voglio averci niente a che fare. Carmelo e Alfredo fanno tutto quello che vogliono. Noi no, noi non possiamo fare niente. La Donata e Pino invece vivono sopra di noi. Marito e moglie, una coppia di 50enni, non hanno figli. Vanno in vacanza a maggio quando costa poco, poi durante l'estate prendono il sole sul balcone. Sono pieni di fisse, di abitudini da rispettare. Lo spazio vitale della Donata è quello concesso da Pino. Pino non vuole, a Pino non interessa. Dal comprarsi un golfino ai programmi in TV la gerarchia è chiara. La Donata sembra la serva di suo marito, per qualsiasi cosa deve prima chiedere a lui. Se Pino è al lavoro viene giù a chiacchierare, ma quando lui è a casa la Donata non si muove, non si vede neanche per sbaglio. Poi è pettegola, fa finta di essere amica della mamma, ma in realtà va in giro a raccontare i fatti nostri. Dice che mia madre dopo mio padre ha avuto un sacco di uomini, che non si è fatta mancare niente, che se ne è passati tanti, ma non è vero. Mia madre ha avuto solo Tino. Ah sì, anche Rocco. Ma era lui che si era innamorato di lei, alla mamma mica piaceva. E comunque Rocco è morto quasi subito. Ha fatto un incidente con la moto. Quando hanno telefonato alla mamma per dirglielo, io ero a casa con lei. Eravamo in cucina. Il telefono ha squillato. La mamma ha risposto e poi ha urlato. Mamma, perché piangi? L'ho pensato, ma non l'ho detto. Marina, la sua amica coi capelli gialli e la frangia, quella che ora non sente più perché la gente fa schifo e gli amici non esistono, si è tolta la sigaretta di bocca e ha detto: portate il bambino nell'altra stanza. It's the end of the world. Ti lascio la busta all'ingresso. Ti lascio la busta all'ingresso. Dentro ti metto le provette in cui travasare le urine. Fai i prelievi, poi raggiungimi pure in ambulatorio. Gli esami per iniziare la terapia. Ricette su ricette. Un numero impressionante di prescrizioni. Torno in ospedale qualche giorno dopo. Gli infermieri risucchiano dal mio corpo una quantità di sangue che non pensavo avrei mai visto così, tutta insieme, riunita e portata via dal posto in cui dovrebbe stare. 12 fiale in tutto. Le conto una a una mentre vengono riempite e appoggiate nel vassoio di acciaio. Visualizzo il mio corpo prosciugato, un reticolo di vene già secche mentre mi alzo dalla poltrona su cui Lago si è preso quel che doveva. Ovatta, disinfettante, srotolo la manica della felpa. Vado giù, svengo. Ma no, niente. Nessun calo di pressione, neanche un vago giramento di testa. Di quanto sangue possiamo fare a meno? E ora una bella colazione, dice l'infermiere mentre recupero il giubbotto e lo zaino. Esco dalla stanza dei prelievi e vado al bar dell'ospedale. Meno male che non è venuta mia madre stamattina. Mi avrebbe costretto a mangiare tutte le brioche scongelate della vetrinetta di fianco alla cassa. Prima che iniziassi a star male, ero vegano, ora non più. Da qualche giorno latte e uova ho ripreso a mangiarli. Che senso avrebbe ora che per vivere ho bisogno di farmaci che sicuramente sono testati sugli animali? Rinunciare agli ideali, fare i conti con la realtà. D'ora in poi, tutto diverso. Alla seconda visita viene con me anche Marius. Non gli ho trasmesso il virus. L'infettivologo ci spiega che non è così assurdo. Gli sono già capitati casi del genere. Più spesso coppie eterosessuali, ma anche in quelle omosessuali può succedere. Nella trasmissione le variabili in gioco sono tante. Conta la quantità di virus che la persona ha nel sangue, ma anche la propensione del partner a essere contagiato. Alcune persone sono meno soggette all'infezione, ci sono predisposizioni biologiche che diminuiscono nella popolazione man mano che si risale dall'equatore, dice, motivo per cui in Africa il contagio è sempre stato particolarmente facilitato. Marius è nato in Romania, ha i capelli quasi biondi e la pelle chiara. Con l'HIV in un attimo tutto diventa allegorico, faccenda da predestinati. Sto con lui perché così doveva essere. Era per natura protetto dal male, è il prescelto, chiaro, danubiano, ortodosso, immortale. Così mi racconto, assecondando la vocazione dell'HIV a essere più simbolo che malattia, più metafora che condizione fisica. Al mio infettivologo, in uno slancio verbale, preciso che non ho mai avuto molto a che fare con gli ospedali. Sono qua in via del tutto eccezionale, salute di ferro. Non sono mai stato ricoverato. Niente, neanche un'operazione, l'appendicite, un osso rotto. Lui sorride. Mi sa che ti ci dovrai abituare. In realtà non ho grossi problemi con gli ospedali. Anzi, un po' mi affascinano. Sono pieni di angoscia e paure, ma anche di vite che ricominciano. Luoghi per gli ammalati, ma anche per i guariti pronti a tornare nel mondo. E i neonati. Durante l'adolescenza li ho associati soprattutto alla gravidanza. Le corse notturne con i parenti, l'attesa durante il travaglio, il senso di essere uniti tutti insieme, una famiglia. Non sono a disagio coi controlli e le visite. Marius invece gli ospedali li odia. Non capisce come io possa avere sentimenti non ostili. Viene con me al sacco solo un paio di volte. Ai controlli ci torno quasi sempre da solo. Dopo la prima visita riprendo a usare internet per appagare i miei dubbi. Devo sapere in anticipo. Voglio essere il paziente modello. Leggo pareri e testimonianze, cerco informazioni sulle aspettative di vita delle persone sieropositive, sugli effetti collaterali della terapia che inizierò a breve e che dovrò assumere d'ora in avanti, per sempre. Oggi con l'HIV si convive, ok? Ma resterò lo stesso di adesso? Il virus e i farmaci altereranno il mio aspetto? Ingrasserò? Dimagrirò? Mi verrà una faccia diversa? In rete tutto si sovrappone. Le risposte alimentano altre domande. Le informazioni aggiornate si confondono con quelle del passato. L'HIV e i farmaci che dovrò assumere per tenerlo a bada hanno i loro segni, marchiano il corpo, alterano il metabolismo, provocano la sindrome metabolica, causano la lipodistrofia, la distribuzione irregolare del grasso corporeo che svuota le guance ma gonfia la pancia e i fianchi e provoca la gobba di bufalo, l'accumulo di adipe sotto la nuca alla base del collo. Diventerò scheletrico ma con l'addome e le mammelle ipertrofiche? Vivo ma deforme, salvo ma inguardabile. Per sopravvivere dovrò accettare tutto questo? Cos'altro? Sarò costretto a ricorrere alla chirurgia estetica, a riempirmi gli zigomi come le tipe della TV, a fare la liposuzione, ad aspirare il grasso che dalla faccia e dagli arti, dalle braccia e dalle gambe sarà migrato dove non avrebbe dovuto? Ma no, oggi non è più così, trovo scritto da qualche parte. I farmaci di oggi non sono più gli allucinanti cocktail dei decenni passati. Ormai non si deve più ricorrere al micidiale AZT. La lipodistrofia è un effetto collaterale superato. Le persone sieropositive non le riconosci più a colpo d'occhio. È difficile capire cosa c'è di vero e cosa invece è solo il retaggio degli anni 80 e 90. Nel dubbio, mi consigliano gli utenti anonimi dei forum, tu chiedi sempre al tuo infettivologo. Lascia perdere quello che trovi scritto su internet. Ascolto, sono d'accordo, ma non ci riesco. È più forte di me. Anche perché ormai ho smesso di fare qualsiasi cosa. Non lavoro più, non leggo, non scrivo, non medito, non faccio foto, non sto più su Facebook, esco di casa solo quando sono costretto. E l'attenzione è inevitabile, va sempre lì. I malati di HIV non muoiono più, ma restano comunque soggetti a problemi circolatori e cardiaci, sono più a rischio di tumori e altre patologie legate all'invecchiamento precoce. Però sono anche più controllati della maggior parte delle persone. Chi fa esami e controlli 3-4 volte all'anno? E così spesso queste malattie vengono individuate tempestivamente. Non morirò nell'immediato, dunque, ma mi verrà il cancro tra poco. A breve il cuore cederà. Ora ho 30 anni. L'aspettativa di vita è di 35-40? Arriverò ai 65, 70, dai, non sono mica pochi, certo neanche tanti. Mi sarebbe piaciuto arrivare ai 90, diventare centenario. Non sono mai stato uno di quelli che no, per carità, così vecchio mai. E ora invece mi devo accontentare di queste stime, di sfiorarla e basta la terza età. Calcolo in continuazione gli anni a cui posso sperare di arrivare. Percorro mentalmente la distanza che mi separa dalla fine. Quando scopri di avere l'HIV, l'idea della morte irrompe in ogni caso, anche oggi. Anche se ovunque senti dire che la medicina ha fatto progressi enormi, che basta curarsi e si fa una vita normale. Una morte non più imminente, ma che entra in gioco lo stesso, come la presenza che deve essere scongiurata con esami, controlli, farmaci, stile di vita. È per lei che devo fare tutto quello che mi aspetta. È lì, dietro l'angolo, d'ora in poi sempre pronta.
Valentina Carnelutti ha letto Febbre di Jonathan Bazzi. A cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Amorese. Febbre di Jonathan Bazzi continua in libreria. Edizioni Fandango. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.